dall'Indonesia alla Francia, passando per delle piccole scosse in Umbria e anche nel Lazio, torna la paura del terremoto. Se ne parla spesso, lo abbiamo fatto anche qui in Quieto dalle 10 e ci sembrava interessante oggi farvi riascoltare un'intervista che abbiamo fatto qualche settimana fa e l'abbiamo fatta a Giuseppe Brando. Giuseppe Brando è un ragazzo di Palmi, un uomo di Palmi, ed è il titolare della cattedra di analisi non lineare delle strutture all'Università di Chieti Pescara. Con lui avevamo fatto una chiacchierata proprio all'indomani del terremoto in Messico e con lui avevamo ragionato dei possibili danni derivanti da terremoti nella nostra regione. In particolare ci eravamo soffermati su Palmi, la sua città, dove effettivamente la pianificazione e la programmazione contro questi eventi non sembrava essere all'altezza della situazione. E ci fa piacere oggi riascoltare quell'audio e tornare ad approfondire queste questioni. Ogni qualvolta che in Italia, soprattutto dalle nostre parti, sentiamo di notizie di terremoti, la paura cresce e diventa tanta, perché il primo pensiero che facciamo è: cosa accadrebbe se un terremoto di grossa entità si verificasse in Calabria e nello specifico nella piana di Gioia Tauro? E vogliamo parlare di questa cosa con Giuseppe Brando, titolare della cattedra di analisi non lineare delle strutture nel corso di laurea di ingegneria delle costruzioni dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara. E siamo in linea col professore Brando. Professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, Giuseppe Brando è in questo momento in Perù, è precisamente a Cusco, perché sta studiando la vulnerabilità sismica del centro storico, è lì da 2 mesi, è originario di Palmi, lo diciamo subito, e per questo lo abbiamo chiamato, e soprattutto qualche ora dopo che su Inquieto Notizie è stata pubblicata la testimonianza di Giuseppe Gangemi, che era appunto quel ragazzo che era in Messico quando c'è stato il terremoto, ha scritto, immagino di getto, una riflessione. Gangemi aveva detto, nel descrivere la situazione, è assurdo. E lei, professore, invece, partendo da quel è assurdo, ha elencato tutte le assurdità che sostanzialmente fanno sì che in Italia ogni qualvolta trema la terra c'è solamente da incrociare le dita e sperare che non accada il peggio.
Purtroppo è così, diciamo che l'ho scritto di getto, però è una riflessione che viene da lontano, perché mi occupo di terremoti da parecchio tempo, ho partecipato anche nell'ambito di missioni internazionali ad alcune ricognizioni del danno post-sisma, sia dopo il terremoto dell'Aquila, dell'Italia centrale, dell'Emilia Romagna qui in Italia, sia in Nepal dopo il terremoto del 2015. Ed è una riflessione che purtroppo faccio ogni qualvolta svolgo queste attività, pensando che insomma questa, la Calabria è la mia terra, là ci sono i miei cari, me ne sono andato purtroppo a 18 anni, ho ricordi felici, diciamo il pensiero che quella situazione, non tanto per quanto riguarda gli edifici, come si comportano gli edifici non mi offende, ma come incide sulla vita delle persone, ecco, che quella situazione possa riguardare i miei cari, le persone che abitano un posto di cui ho solo ricordi felici, insomma, mi lascia molto, molto, molto un sapore amaro in bocca, e quindi è una riflessione che faccio ogni volta. Questa volta l'ho voluta mettere nero su bianco e mandarvela, insomma.
Noi siamo stati intanto molto contenti di poter di aver pubblicato un intervento che è certamente qualificato, ma soprattutto poi è veramente un mix di competenza, ma anche di, come dire, di passione, perché si vede che c'è appunto un po' di delusione perché non vengono poi utilizzati strumenti che tra l'altro ci sono, finanziamenti che ci potrebbero essere, e magari noi torniamo sempre lì, purtroppo quando facciamo questo genere di interviste poi c'è sempre una classe dirigenziale o politica che non riesce a capire veramente quali siano le priorità.
Sì, purtroppo c'è da dire, e questo non è una cosa che riguarda solo noi, che fortunatamente il terremoto non è domani, ma sfortunatamente diciamo c'è una classe dirigente che non riesce a guardare oltre il domani. Io faccio sempre un esempio, è sempre più conveniente per un sindaco, per un amministratore in generale, mettere a posto un'aiuola piuttosto che una scuola, perché l'aiuola si vede, la scuola necessita di alcuni interventi che non hanno un tornaconto politico magari domani. Il problema poi è quando succede quello che è successo, per esempio l'anno scorso, nell'Italia centrale, poi ci dobbiamo tutti leccare le ferite, ed è un qualcosa che può incidere in maniera irrimediabile sulla nostra vita, perché poi alla fine una comunità colpita dal terremoto si blocca, resta bloccata per decenni addirittura, intere generazioni vengono cancellate perché sono costrette a andare fuori per trovare lavoro, è difficile proprio riprendere il filo della situazione in una situazione quale la nostra. Io parlo quale la nostra perché mi sento 100% cittadino calabrese, insomma, non è neanche poi così diciamo fiorente. Ecco, una botta del genere potrebbe essere una ferita mortale.
Guarda, il dramma che lei appunto diceva che a volte si preferisce sistemare una aiuola piuttosto che fare un adeguamento sismico, dicevo, il dramma nel dramma è che in questo momento si stenta anche a fare le aiuole, ma superato questo, che è una considerazione amara che mi veniva da fare, volevo intanto nel suo documento però si evince che alla fine fare, anche se se non si è partiti, cioè se si parte sempre in ritardo, effettivamente poi cioè gli interventi possono essere fatti. Lei ha fatto il caso, per esempio, nel suo documento pubblicato su inquietonotizie.it, per esempio del lavoro fatto in Giappone, dopo il gran terremoto di Kobe.
Sì. Non bisogna andare soltanto in Giappone. Cioè, il Giappone è un discorso...
Abbiamo un po' fatto un caso per fare...
No, per carità, è molto, diciamo... Là hanno reagito in maniera organica a livello di Stato con dei finanziamenti. Pure in Italia si è cercato di fare qualcosa, sebbene non in maniera così organica, dopo il terremoto di San Giuliano. È entrato in vigore inizialmente non in maniera cogente, però poi dopo il terremoto dell'Aquila c'è stato un rinnovamento dal punto di vista normativo. Oggi sappiamo come trattare dal punto di vista normativo i nostri edifici, ma dopo quel terremoto, mi riferisco a San Giuliano, ci fu un'ordinanza che disse, per esempio, tutti gli edifici strategici e rilevanti dovevano essere adeguati sismicamente, e furono erogati diversi finanziamenti che in diverse parti d'Italia, quantomeno per capire qual era la vulnerabilità, non necessariamente per adeguare, ma quello è il primo passo, furono stanziati. Diversi edifici pubblici sono stati studiati, si è capito che i nostri edifici pubblici hanno una capacità sismica non adeguata, e quindi da qui la necessità di intervenire. E oggi, siamo quasi a 15 anni di distanza, alcuni edifici cominciano a essere adeguati. Anche in Calabria è successo questo, faccio l'esempio del comune di Lamezia Terme, dove sono state prima bandite diverse gare per gli studi di vulnerabilità, e poi oggi quegli edifici sono soggetti a finanziamenti pubblici. Oggi per esempio abbiamo dei bandi quasi annuali sulle scuole con 30 milioni di euro all'anno in Calabria, e diversi edifici cominciano ad essere adeguati. Non dimentichiamo che questi edifici strategici e rilevanti hanno una fondamentale importanza, perché in caso di sisma, ecco, una scuola è il luogo, per esempio, dove ricoverare le persone che hanno perso la casa, quindi svolgono un ruolo fondamentale ai fini della gestione dell'emergenza. Ecco, non essere riusciti nei grandi numeri ad intercettare questi finanziamenti, perché non si è mai iniziato a studiare il problema, oggi ci porta a essere 100 chilometri dietro rispetto a chi è riuscito, diciamo, in questo intento, insomma.
E dal piano nazionale andiamo sul piano proprio meramente locale. Lei ha fatto riferimento al piano strutturale, per esempio comunale di Palmi, in cui vengono elencati come edifici a vulnerabilità bassa, quindi di colore verde, due edifici nello specifico, che sono il commissariato di polizia stradale e la scuola media Minniti, che invece in un altro documento che lei dice essere lo studio più autorevole in materia attualmente esistente, esistente e vengono classificati tra le strutture pubbliche delle Calabria che furono oggetto di censimento e valutazione perché tra le più vulnerabili. Quindi vuol dire che anche in questo caso c'è stata perlomeno della superficialità nel redigere quel documento.
Sì, guardi, allora, diciamo questo. Intanto quelli erano due esempi tra, mi sembra, una trentina di edifici che nel rapporto Barberi come ad alta vulnerabilità. Quel rapporto è un rapporto fatto molto bene. Sono persone, tra parentesi, che conosco, perché quindi so qual è stato il livello di studio che è stato messo in campo. È stato fatto un censimento degli edifici, della loro vulnerabilità. Per questi edifici che sono stati individuati, sono stati fatti degli studi individuando degli indici di vulnerabilità con delle metodologie, diciamo, abbastanza attendibili. Tutti questi edifici, tra cui due che ho elencati, vengono individuati come ad alta vulnerabilità. Tra l'altro, non nascondo che non è che ho inventato nulla di nuovo. Purtroppo, dopo ogni terremoto, nelle regioni in cui si verifica, esce sempre. Io adesso lavoro in Abruzzo, ecco, dopo il terremoto dell'Aquila, ricordavo un articolo in cui si faceva il confronto tra gli edifici ad alta vulnerabilità individuati, indicati nel rapporto Barberi, e i crolli che ci sono stati. E purtroppo c'è stato, come dire, un allineamento tra l'evento predetto e l'evento accaduto che è disarmante. Ecco, io non vorrei che in futuro, spero più lontano possibile, ma questa è sempre la premessa da fare, però non vorrei leggere sul vostro quotidiano una notizia del genere. Quindi parto da questa premessa.
L'auspicio è che parlare di queste cose e fare sempre più presente la questione possa spingere chi oggi è chiamato ad amministrare le nostre comunità a interrogarsi su queste situazioni e soprattutto a intervenire, andando a intercettare e comunque a utilizzare tutti quegli strumenti che lei ha citato.
Sì.
Prima di...
Riguardo...
Sì, prego, prego.
Se vogliamo parlare un attimo piano strutturale comunale, perché quella è una cosa a cui tengo molto, perché non è la prima volta che intervengo in questo dibattito, ho cercato di farlo in passato, purtroppo con pochi risultati, e quella è un'occasione persa, perché Palmi non ha mai avuto uno strumento del genere. Finalmente si è dotato di uno strumento del genere, ma quando si ha uno strumento del genere la pianificazione deve essere a 360 gradi. È una città che si trova nella zona a più alta pericolosità sismica d'Italia, perché questa è la premessa sempre da fare, cioè il terremoto più forte che ci aspetti in Italia è in quella zona. A mio modo di vedere, nel momento in cui metti in campo uno sforzo, devo dire apprezzabile, di pianificazione al di là del merito, non si può permettere di tralasciare un aspetto del genere. Ecco, inserire una pianta, tra l'altro, a mio modo di vedere, non voglio entrare nel merito, però dire che il 90% è l'edificato, perché basta vederla d'occhio quella pianta, è a bassa vulnerabilità, è quasi offensivo per l'intelligenza delle persone. Ecco, dire che a Palmi è un paradiso dal punto di vista delle strutture, dell'edificato esistente, è qualcosa che non sta né in cielo né in terra, Di conseguenza sarebbe stato necessario mettere in campo, durante la relazione del piano strutturale comunale, a mio modo di vedere, mettere in campo degli sforzi, anche coinvolgendo semplicemente l'ufficio tecnico comunale, sarebbe bastato quello di censimento degli edifici per capire quali erano le tipologie strutturali e le caratteristiche di quelle tipologie, quindi le loro fonti di vulnerabilità, per dire la situazione è questa, da qua bisogna partire. E poi c'è tutta una possibilità di pianificazione quando si fanno queste cose, per esempio per quanto riguarda la rete viaria, per quanto riguarda le strutture strategiche rilevanti di cui dicevo prima, e via discorrendo. Ma illustrare una situazione che oggettivamente non è quella reale in un piano che deve decidere come la città si svilupperà tra 10-20 anni, a mio modo di vedere, qualcosa fuori, diciamo, fuori luogo.
Diciamo che sarebbe bastato, per iniziare, partire da una fotografia reale dell'esistente.
Meno questo.
Sì. Professor, dicevamo nell'introduzione che lei in questo momento è a Cusco in Perù. Cosa sta facendo lì?
Sì. Allora, in questo momento io sono responsabile di un accordo che la mia università ha con l'Università Andina del Cusco, che è un'università locale, e abbiamo coinvolto in questo accordo anche la municipalità del Cusco. Cusco è una città bellissima, è definita l'ombelico del mondo perché ha un centro storico fantastico, che tra l'altro è patrimonio dell'UNESCO, è vicino al Machu Picchu, è un luogo in cui, appunto, diciamo, un crocevia di turismo incredibile. Ecco, con questi enti con cui abbiamo stretto questo accordo, stiamo studiando la vulnerabilità sismica del centro storico, proprio del patrimonio della parte che è vincolata, che è tutelata dall'UNESCO. Con l'obiettivo, adesso stiamo facendo il censimento degli edifici, quell'attività di cui parlavo prima, quindi stiamo guardando quali sono le caratteristiche strutturali, anche di dettaglio, perché in Italia...
Voi non siete partiti dicendo, diciamo, etichettandoli tutti come edifici a vulnerabilità bassa? Non avete trovato quella strada comoda come hanno fatto da altre parti?
No, ma guardi, noi in Italia dopo il terremoto dell'Aquila abbiamo... calibrato un metodo, perché questo metodo io lo chiamo metodo di valutazione, ma in realtà non è altro che un metodo predittivo di possibili scenari di danno, di potenziali scenari di danno in caso di sisma. Quindi noi già in Italia abbiamo calibrato un metodo sulla base del danno rilevato durante il terremoto dell'Aquila, che ci permette di dire che, con riferimento ai centri storici minori a quelli ci siamo riferiti, quale sarà il danno che ci dobbiamo aspettare nel caso di terremoto intensità 6, 7, 8, via dicendo. Ecco, quel modello l'abbiamo portato qui, lo stiamo modificando in base alle caratteristiche del costruito esistente, l'abbiamo proposto. Devo dire che, per esempio, in questo caso, ecco, la municipalità del Cusco, che in realtà, devo pure dire per onestà intellettuale, ha altri tipi di finanziamenti, in quanto, diciamo, il centro storico è tutelato, come dicevo prima, però in ogni caso hanno preso con molto entusiasmo questo studio, ci stanno aiutando, hanno mandato i loro tecnici, ci hanno dato tutta la documentazione del caso, e adesso da qui a qualche anno saremo in grado di dire anche qui a Cusco quale sarà il danno che ci dobbiamo aspettare in caso di terremoto per diverse intensità. E questa è una notizia fondamentale per chi deve gestire, per l'ente decisore in generale, perché è in grado di programmare le attività da mettere in campo in caso di sisma, è anche in grado di dire che tipo di rischio vuole accettare, perché il rischio zero non esiste, ma un ente che non sa che rischio, qual è il rischio accettabile per sé e per i propri cittadini, appunto, diciamo, un ente che non sviluppa bene diciamo, la propria azione. E questo non vale solo per il sisma, vale anche per altre calamità naturali, ovviamente.
Abbiamo fatto questa conversazione con il professor Giuseppe Brando del corso di laurea di ingegneria delle costruzioni dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara. Grazie e buona giornata e buon lavoro.
Grazie anche a voi.